Buongiorno a tutti, siamo qui oggi agli studi di Yulm 5 con Lorenzo Mosna.
Buonasera.
Lorenzo, esperto e critico videoludico, da poco in libreria con il suo libro Il videogioco, storie, forme, linguaggi e generi per conoscere il nuovo medium che ha conquistato il mondo, giusto?
Esattamente. Allora, prefazione di Gianni Canova.
Prefazione di Gianni Canova, diciamo una garanzia. io partirei subito con le domande. La domanda più scontata: come nasce questo libro?
Il libro nasce circa un anno e mezzo fa, quando sono stato contattato dall'editore, che vorrei nominare, che è Di Naudino, che aveva saputo che io insegnavo alle scuole civiche di Milano storia e teoria del videogioco ed era interessato a portare questo medium all'interno della sua collana di libri, che principalmente si occupa di cinema. In più, l'idea di scrivere un libro mi frullava in testa da un po' di tempo, perché avevo notato una certa lacuna, diciamo, su questo argomento nelle librerie, e quando entravo nelle librerie e andavo al reparto libri sui videogiochi trovavo i soliti libri degli youtuber, favijay e amici, che naturalmente non parlano di videogiochi come di una materia, come di un argomento da studiare, ma ne trattano l'aspetto un po' più frivolo, che va benissimo, non voglio assolutamente criticare i libri che sono anche molto venduti degli youtuber, però secondo me mancavano alcuni testi importanti su questo argomento, in particolare sulla storia, e di conseguenza mi sono messo a scrivere.
Ah, perfetto. Questa passione che ti ha preso per il videogioco, da dove nasce, quando nasce, come nasce?
Allora, io non ho memoria di quando ho iniziato ad appassionarmi al videogioco, però ho un aneddoto che mi è stato raccontato, perché ero troppo piccolo per ricordarmelo, che mi trovavo in un bar, una volta nei bar c'erano i cabinati, mi rivolgo soprattutto ai più giovani in ascolto, che funzionavano con le 200 lire e praticamente se non inserivi la moneta il gioco andava in loop, non era giocabile, era una demo che continuava a girare. E naturalmente, per farmi stare buono, mi piazzavano davanti al cabinato senza la moneta e io vedevo la stessa scena ripetersi 10 volte, finché a un certo punto mi giro verso quella che all'epoca era la mia babysitter, che oggi è una mia carissima amica, e le urlo soldino, e lì hanno capito che il videogioco sarebbe stato forse parte della mia vita, perché avevo già compreso, avevo forse 2 o 3 anni, avevo già compreso come funzionava il gioco, e da lì è nata una grande passione che si è sviluppata nel corso degli anni, mi ha portato addirittura a lavorare le estati mentre gli amici andavano a fare solitamente i camerieri in pizzeria, beccandosi le mance dai tedeschi, perché io arrivo dal Trentino dove ci sono un sacco di turisti, io andavo in un negozio di videogiochi a passare l'agosto a vendere videogiochi, e mi piaceva tantissimo.
Hai detto che non hai memoria di come è nata, ma è nata, e ti chiedo qual è il primo videogioco invece di cui hai memoria, il primo videogioco che hai detto sì, voglio giocarlo, lo prendo e lo gioco.
Allora, che l'ho comprato onestamente non me lo ricordo, mi ricordo certamente che uno dei primi giochi era The Great Jana Sisters, che era un gioco per Amiga ed è un clone di Super Mario, una terrificante imitazione di Super Mario che tuttavia aveva avuto un grandissimo successo, perché Super Mario, gioco Nintendo e quindi disponibile solo sulle console Nintendo, un gruppo di tedeschi prese questa idea, la sviluppò su varie piattaforme e cominciò a venderla, e accadde qualcosa di inevitabile, cioè Nintendo denunciò l'azienda, il gioco fu ritirato dal mercato, ma ne esistevano in giro alcune copie, una di queste ce l'aveva un'amica e credo di averla consumata.
Allora andiamo avanti, e hai detto che in libreria hai notato una mancanza di videogiochi trattati come una materia di studio, ecco,
sì.
Allora ti chiedo invece, dal punto di vista del videogioco più che dal punto di vista dei libri, cosa manca oggi nei videogiochi? Cosa potrebbe essere qualcosa che tu vedi come lacuna nel videogioco di oggi?
Questa è una bellissima domanda che mi coglie abbastanza impreparato, perché sto notando in realtà un grande miglioramento nel linguaggio del videogioco avvenuto, credo, negli ultimi 4-5 anni. Ci sono stati dei giochi che hanno fatto la differenza dal punto di vista narrativo, espressivo, giochi che hanno esplorato anche degli aspetti che forse venivano trascurati, come aspetti umani come la malattia, la tragedia. Quindi ormai il videogioco è diventato un mezzo, un medium a 360 gradi. Che cosa manca oggi? Faccio veramente fatica a dirlo. Potrei dire che forse negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni, ci si è concentrati un po' troppo sulle componenti online del videogioco e quindi sugli aspetti che cercano di mettere in comunicazione più giocatori. Ricordiamo che il gioco nasce fondamentalmente come esperienza single player, come esperienza per un giocatore singolo. Quindi vedere una proliferazione di giochi online un po' mi fa male, perché naturalmente molte aziende si sono buttate su questo aspetto, trascurando la componente single player, che resta a mio avviso ancora la regina del linguaggio videoludico. E però bisogna anche dire che ci sono degli ottimi segni di ripresa. Vediamo cos'è avvenuto recentemente con l'ultimo God of War per PlayStation 4, gioco squisitamente single player, che racconta una straordinaria storia, diciamo uno straordinario rapporto tra padre e figlio, che secondo me nel mondo dei videogiochi è ineguagliato.
Concordo assolutamente sulle considerazioni sull'online, che anche secondo me sono è abbastanza, come dire, prende gli sforzi delle aziende in maniera come dire, accentra gli sforzi delle aziende. Le aziende accentrano i loro sforzi sull'online e non si concentrano più sulle modalità single player, ma penso anche solamente a giochi sportivi dove tutte le modalità possibili single player, carriera, così sono totalmente trascurate solo per il gioco online.
Assolutamente.
E da questo punto di vista ti vado a chiedere, nel gioco di oggi cosa conta? Perché conta l'online, conta la difficoltà del gameplay, conta la grafica, come molti sostengono, conta la narrazione. Qual è?
Conta un po' tutto, se
assolutamente,
se
ma qual è l'elemento chiave?
Allora, come dicevo prima, secondo me l'elemento che realmente fa la differenza è quando il videogioco riesce a trattare degli argomenti che solitamente venivano considerati appannaggio di altri media. E quindi direi che la componente narrativa, espressiva, è la componente più importante, a mio avviso. Ciò non toglie che il videogioco contempla anche dei prodotti che non sono narrativi, e questo significa che ovviamente ci sono dei titoli che non prevedono una storia, e pertanto non è che questi videogiochi sono videogiochi di serie B, riescono comunque a mandare dei messaggi. C'è chi in passato, negli anni 80, arrivò a narrativizzare dei giochi che non sono assolutamente narrativi. Per esempio, in piena crisi del blocco comunista, c'è chi definì Arkanoid un'allegoria dell'abbattimento di un muro, ovviamente riferendosi al muro di Berlino. È chiaro che queste sono cose un po' prese per i capelli, però sono comunque interessanti. Cioè, per conto mio, i videogiochi hanno spesso qualcosa da dire, anche quando non sono prettamente narrativi.
E a proposito di videogiochi e narrazione, i videogiochi come arte, come vanno considerati arte, giustamente i videogiochi e...
Non sono tanto d'accordo, se...
Secondo me alcuni hanno un valore artistico, letterario abbastanza... Non tutti, ovviamente, però... Però ci sono alcuni, chiamiamoli artisti, che hanno cercato di sfruttare al massimo queste capacità, anche l'introduzione della telecamera e sì, nei videogiochi, per creare i cosiddetti machinima. Quindi il videogioco unito al cinema ha un futuro ce l'ha di sicuro, ma come vedi questo futuro del machinima?
Allora, io sono abbastanza critico nei confronti del machinima, non perché non mi piacciono le cose che ho visto, perché ho visto dei prodotti straordinari. Penso anche a una serie TV realizzata con tecnica machinima, che è Red vs. Blue, che è una serie TV comica basata su Halo, che è veramente straordinaria. Vi consiglio di dargli un'occhiata su YouTube, ci sono un sacco di puntate, credo che ne abbiano fatte una decina di stagioni. Però, secondo me, il problema dei machinima è che comunque restano imbrigliati all'interno dell'universo dove vengono realizzati, cioè non esiste... o quantomeno non viene quasi mai utilizzato un motore grafico creato ad hoc per girare dei machinima. Si usano dei videogiochi sfruttandone appunto il motore grafico per realizzare dei prodotti. Quindi si vanno ad utilizzare gli asset come edifici, personaggi di altri videogiochi per costruire delle situazioni nuove. Uno dei prodotti più utilizzati per i machinima è GTA, e è arrivata una valanga di prodotti machinima realizzati con GTA, con il risultato che alla fine abbiamo un sacco di film ambientati all'interno dell'universo di GTA, e questo secondo me è un grandissimo limite, perché se noi prendiamo il cinema, noi un film lo possiamo ambientare non lo so, nel mare, nello spazio, dove vogliamo. Con GTA ci ritroviamo all'interno di Los Santos con gli stessi personaggi, le stesse case, gli stessi veicoli, per quanto vadano a modificare, a moddare il videogioco, e alla fine lo spettatore guarda questo prodotto e dice sì, ma è GTA. Ed è questo un po', per conto mio, il limite del machinima. Ciò non toglie che le capacità espressive dei registi dietro ai film machinima sono spesso di altissimo livello, e ci sono dei prodotti davvero molto interessanti. Da qui a vedere un film full time, full feature, che arriva in sala girato con GTA, secondo me ci passa un oceano. Quindi è un futuro che certamente ci sarà, cioè i machinima continueranno ad esistere, ma allo stesso tempo non credo che riusciranno mai ad imporsi come una forma espressiva di grande successo commerciale.
E quindi per risolvere questo problema, questo limite, per superarlo, cosa dovrebbero fare secondo te? Fornire un motore grafico ad hoc? O...
Ma sai, se fornissero un motore grafico ad hoc, a quel punto forse si perderebbe il concetto stesso di machinima.
Sì.
Cioè si andrebbe a realizzare un prodotto all'interno di un motore grafico pensato per fare cinema. Lo fa già la Pixar. Quindi è assolutamente... Cioè non parliamo più a quel punto di machinima, parliamo di cinema d'animazione in 3D, che è un'altra cosa. Il machinima deve usare un videogioco. Ripeto, è un problema secondo me da cui non si esce, perché poiché il machinima usa il videogioco, e non riuscirà mai ad uscire dai limiti imposti dal videogioco stesso entro cui è stato ambientato. E quindi secondo me è una situazione che non si può risolvere.
Un cane che si morde la coda.
Più o meno, sì.
Va bene, torniamo al libro, citando dall'ultimo capitolo del videogioco. Hai detto: due console casalinghe, una console ibrida, un personal computer sempre più forte, un mercato di videogiochi per cellulari gigantesco ma confuso. Questa più o meno è la situazione odierna,
sì,
del mondo videoludico. Ti chiedo, secondo te, da qui dove si andrà? Perché il PC sta sempre di più prendendo forza, sia per la questione eSports, sia per la facilità con cui si ottengono i,
sì, anche per i costi,
i videogiochi,
insomma,
anche per i costi molto più contenuti, insomma. E le console vanno, perché è inutile dirlo, le console sono nate come lo strumento per giocare e rimarranno così. Dove andiamo?
Andiamo, da un punto di vista hardware, secondo me, verso una situazione simile a quella che abbiamo attualmente con il cinema e le serie TV su Netflix. Ossia, cambierà completamente la distribuzione del videogioco, non avremo più il negozio dove andare a comprare il gioco, ma avremo un servizio di distribuzione digitale, magari sotto forma di abbonamento, un po' come già sta facendo Microsoft, in cui io pago un fisso mensile e ottengo giochi nuovi di continuo. Quindi questo, da un lato, secondo me andrà a cambiare il mercato della distribuzione in maniera piuttosto importante. Sto parlando comunque di una previsione per un futuro non prossimo, ma abbastanza distante, ma credo che in una decina di anni arriveremo a questa situazione qui. Inoltre, secondo me, andremo a sbarazzarci anche della console proprio come oggetto fisico. Con l'avvento del cloud gaming, cioè della possibilità di giocare in cloud, ossia utilizzando un controller collegato ad esempio a un televisore, il quale si collega a un server su cui effettivamente si trova il gioco, quindi praticamente non abbiamo più la console in casa, abbiamo un server remoto che si trova magari a centinaia di chilometri da noi, su cui sta girando il gioco, noi premiamo un pulsante sul nostro controller, l'input arriva a questo server e il server di risposta ci manda un video della nostra partita. Quindi praticamente è un sistema di cloud gaming che permette di sbarazzarsi dell'hardware. Di conseguenza potrei vedere anche un futuro in cui le console spariranno completamente, sostituite da un servizio non tangibile, non basato su di un hardware. Il PC come dicevi giustamente tu, grazie anche all'avvento degli sports, alla crescita degli sports, continuerà ad esistere, ad essere molto forte la distribuzione digitale grazie a Steam, grazie a tutte le piattaforme di digital delivery. Continuerà a crescere, ormai credo che rappresenti più dell'80% se non più del 90% del mercato. Per quanto riguarda invece le console ibride come Nintendo, ne vedo ancora un futuro, perché i giocatori, in particolare più giovani, resteranno comunque legati a un oggetto, nel caso di Nintendo Wii U, l'ultima, scusatemi, di Nintendo Switch, l'ultima loro console, un oggetto che è utilizzabile sia a casa che in giro, e le loro console portatili come Nintendo 2DS, che è l'ultima nata in casa Nintendo, continueranno ad essere presenti, come dicevo, nelle mani dei giocatori più giovani. E che altro? I cellulari, l'ultima nota dolente, cellulari che hanno avuto un boom qualche anno fa e che adesso, a causa di una proliferazione di titoli, stanno iniziando lentamente a frenare. Francamente non vedo un futuro del gaming particolarmente roseo nel campo degli smartphone.
E hai parlato di Nintendo, quindi adesso ti faccio una domanda, diciamo, a me molto cara.
Voi non lo potete vedere, ma il ragazzo di fronte a me indossa una maglietta di Super Mario, fatta però
versione tavola periodica,
a forma di tavola periodica, cioè è nerd al cubo, è una cosa pazzesca.
Super Mario non si discute. Nintendo ha fatto uscire Nintendo Wii, è stato, diciamo, un po' una console un po' controversa, diciamo, ha avvicinato moltissimi casual gamer,
sì,
ma allo stesso tempo non ha fornito quella qualità di contenuti che ci si aspettava da Nintendo. E Wii U ha provato a mettere qualche pezza, non c'è riuscita. Adesso Nintendo Switch. Credi che Nintendo Switch possa porre la base per un ritorno della Nintendo ad alti livelli, anche, come dire, di qualità di videogiochi, o rimarrà semplicemente la console di casual gamer che viene e di fan che viene,
allora,
apprezzata?
Se posso, per conto mio, parlando di qualità, Nintendo è attualmente l'azienda che produce i giochi più di qualità che esistono, perché la qualità Nintendo è straordinaria, che ne dicano i detrattori. Anche i giochi che non piacciono ai giocatori hardcore, che quindi piacciono ai giocatori casual, ai più giovani, a quelli che giocano soltanto ogni tanto, sono comunque di qualità altissima. La critica continua ad osannare Nintendo, i giocatori in qualche modo sono un po' combattuti dal fatto che Nintendo non produca più così tanti titoli hardcore come lo faceva in passato, ma quelli che produce, sia hardcore che casual, sono spessissimo di qualità eccellente. Per quanto riguarda il futuro di Nintendo, io, grazie a Switch, lo vedo sicuramente più roseo rispetto a quanto avvenuto con Wii U, che era una console un po' confusionaria, farraginosa, che ha creato un po' di problemi anche nell'usabilità della console stessa. Doppio schermo, con un paddone, con un touchscreen che non funzionava benissimo, certamente una potenza inferiore rispetto alle console concorrenti, che ha creato una serie di controversie e che quindi si è tradotta anche in vendite scarsissime. Switch sta vendendo piuttosto bene, e ricordiamo che qualche giorno fa sono state annunciate due bombe atomiche da parte di Nintendo, che portano il nome di Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, che non sono altro che delle versioni di Pokémon Giallo, cioè un vecchio titolo per Game Boy, riadattate su Nintendo Switch con la grafica contemporanea. Hanno dei limiti, si interfacciano con Pokémon Go, quindi hanno comunque all'interno i soliti elementi controversi che fanno discutere i fan, ma che certamente daranno una bella spinta alla console. E il futuro più remoto, ci aspettiamo certamente un titolo dei Pokémon, diciamo, più completo, che dovrebbe arrivare, credo, l'anno prossimo o al massimo nel 2020, e che darà un grandissimo boost alle vendite. E ci sono dei buoni titoli hardcore in arrivo, pensiamo a Metroid Prime 4, pensiamo a Smash Bros. Quindi onestamente credo che Nintendo continuerà a crescere e che con questa console abbia davvero azzeccato abbia toccato le note giuste.
Ok, nel libro hai parlato di Killer App, hai parlato più volte di Killer App e ora hai parlato di Pokémon.
Sì.
Credi che questi Pokémon, intanto se puoi dire al pubblico cos'è una Killer App e perché Pokémon potrebbe esserlo?
Una Killer App è un software, un videogioco nel caso dei videogiochi, che spinge, aumenta, fa crescere le vendite dell'hardware. Quindi nel caso dei Pokémon è un videogioco che nel momento in cui arriva nei negozi sarà venduto spesso insieme a una console. Quindi le persone che non hanno ancora un Nintendo Switch in casa, è plausibile, se non addirittura probabile, che compreranno la console proprio per giocare con il gioco dei Pokémon. Quindi ovviamente una killer app, per essere tale, solitamente deve essere un'esclusiva e i Pokémon sono di proprietà Nintendo, quindi non li vedrete mai su altre console se non sulle console Nintendo. E secondo me questa può essere un prodotto che spingerà moltissimo le vendite della console Nintendo Switch. Sulle altre console, su Xbox e su PlayStation, su Xbox One e su PlayStation 4, faccio un po' più di fatica a trovare una vera e propria killer app. Bisogna dire che, l'ho già citato, il nuovo God of War è straordinario. Non so se da solo sia in grado di pilotare le vendite della PlayStation 4, ma è una console che sta già vendendo molto bene, che ha già venduto molto bene, quindi onestamente non credo che ne abbia bisogno al momento di una killer app. Nintendo ne ha sicuramente più bisogno e credo che la risposta risieda in Pikachu e nei suoi amici.
E Lorenzo Mosna oggi a cosa sta giocando?
Cosa sto giocando?
E su che console?
Allora, anzitutto vorrei dire che ho un cosiddetto backlog of shame a casa. Cos'è il backlog of shame? È una lunga lista di giochi che ho comprato e che si trovano ancora nel mio scaffale intonsi. E questa è una cosa che tutti i giocatori hanno, perché i saldi di Steam provocano questo. Ma nel mio caso è diventato patologico, credo di averne almeno un centinaio e mi vergogno profondamente, quindi sto facendo coming out in questo momento in radio, su Radio Yulm. E devo dire che ho appena finito, da circa una decina di giorni ho finito God of War, sto cercando disperatamente di finire Far Cry e sto cercando di iniziare, visto che mi è stato regalato una settimana fa e ancora non l'ho aperto, ma giuro che lo aprirò questo weekend, il nuovo Assassin's Creed ambientato nell'antico Egitto, che credo sarà il gioco che mi accompagnerà nel prossimo mese.
Hai parlato di Steam e a proposito di Steam, insomma, è noto come questa piattaforma abbia reso accessibile a molti sviluppatori indipendenti di portare il proprio gioco all'attenzione del grande pubblico, e appunto i cosiddetti indie hanno spopolato,
sì,
in questi anni. Quale è stato secondo te l'elemento che ha reso gli indie così popolari e come spieghi questo boom?
L'elemento è la diversità, cioè eravamo in un mercato in cui i giochi proponevano più o meno le stesse cose e a un certo punto arrivano degli sviluppatori che magari erano costituiti da un team di due o tre persone, che propongono il loro videogioco, che non solo viene visionato dai grandi della distribuzione videoludica, ma viene anche commercializzato grazie alle piattaforme digitali. Qui sto parlando chiaramente di un'epoca in cui la distribuzione dei videogiochi non era così accessibile. Il quadro è cambiato, ma apriremo un'altra parentesi piuttosto complicata. L'elemento è la diversità, cioè la capacità di questi videogiochi di portare qualcosa di totalmente nuovo, inedito all'interno del mercato. Chiaramente quando compaiono i giochi indie ci troviamo in un paradigma in cui i videogiochi più o meno raccontano le stesse cose, mostrano le stesse cose, fanno tutti parte della stessa ampia varietà di generi, ma comunque sono, diciamo, abbastanza imbrigliate all'interno di alcuni canoni. Gli indie arrivano e stravolgono questo concetto, complici anche i grandi distributori di videogiochi che hanno creduto in alcuni progetti. Sto pensando per esempio al grande caso di Limbo o di Fez o di Braid, tutti i giochi citati in un grandissimo film che vi consiglio di vedere, che è Indie Game The Movie, che c'è su Netflix. Se avete Netflix, guardatevelo, che è veramente bellissimo questo documentario. E bisogna anche dire che le cose stanno cambiando, perché oggi c'è una enorme quantità di giochi indipendenti che viene distribuita grazie a Steam, tanto da rendere difficoltosa la selezione da parte del giocatore. Quindi il mercato degli indie ha subito una profonda trasformazione, tant'è che oggi vengono chiamati indie persino dei prodotti sviluppati da team di 40 o 50 persone. Cioè si è parlato di giochi indipendenti prodotti con milioni di dollari, non sono più giochi indipendenti quelli. Il gioco indipendente quando nasce è prodotto da due ragazzi in un garage, questa era la definizione di gioco indipendente. Una cosa che volevo dire in merito a questi titoli è che faccio un esempio che spesso ho fatto a lezione con i ragazzi delle scuole civiche di Milano. Immaginatevi una persona che entra in una sala convegni, scusate, in una sala conferenze con all'interno i grandi capoccia di un'azienda che produce videogiochi e gli dice: io ho un'idea per un videogioco. In questo videogioco tu sei un impiegato dell'ufficio immigrazione di un paese del blocco comunista e nel gioco si timbrano i passaporti per tutto il tempo. Ora, che cosa avviene? Che secondo me questa persona entra nella sala, dice questa cosa e lo prendono per pazzo, lo fanno uscire, lo accomodano, lo fanno accomodare nella sala d'aspetto e dicono: aspettiamo che arrivi la sua mamma che la riporta a casa. Ora, questo gioco esiste davvero, si chiama Papers, Please ed è un capolavoro. Un gioco del genere non sarebbe mai stato prodotto se non in ambiente indie. Ecco, questa è la diversità del gioco indipendente, la capacità di poter portare qualcosa di realmente nuovo che è irrealizzabile in altri contesti. Esistono ancora prodotti così, sono sempre più difficili da trovare perché ne escono a decine ogni giorno, addirittura credo a centinaia ogni giorno, però quando ci sono prodotti di questo tipo, chi è un appassionato di videogiochi come me sente ancora i brividini. Non so se mi spiego.
Allora, torniamo un attimo indietro, torniamo al discorso sugli sports, torniamo al discorso sull'online che è stato molto, come dire, sviluppato dalle varie case produttrici nei propri videogiochi. Nel libro parli di una confusione tra gli sports e il videogioco, come se molti confondessero il semplice videogioco con la sua esperienza single player e le sue varie modalità con l'ambiente competitivo. Credi che questa ambiguità e questa confusione sia anche uno dei motivi che ha spinto le case a puntare così tanto sull'online trascurando le modalità single player?
No, onestamente non credo. Credo che questa confusione sia più presente in chi non sa esattamente di che cosa sta parlando. In particolare la confusione tra esports e videogioco è giunta come un fulmine a ciel sereno nel momento in cui il Comitato Olimpico Internazionale, si è aperto agli esports, credo 6 o 7 mesi fa, dicendo: gli esports potrebbero essere considerati degli sport e quindi in futuro potrebbero essere valutati come possibile disciplina da inserire all'interno di un programma olimpico. Però si tratta ovviamente di un discorso ipotetico fatto dal CIO. Apriti cielo, i media hanno cominciato a scrivere: i videogiochi sono adesso uno sport olimpico. No, non è così. Gli sports casomai potrebbero diventare uno sport olimpico, perché gli sports che cosa sono? Sono certamente dei videogiochi, ma competitivi, in cui i giocatori giocano ad armi pari e in cui l'elemento aleatorio non ha una reale valenza, cioè vince chi è più bravo, esattamente come in uno sport. Quindi se è vero che tutti gli esport sono videogiochi, non è assolutamente vero il contrario, soltanto una piccolissima percentuale di videogiochi è qualificabile come esports. In più ci sarà una grande e severa selezione da parte del CIO qualora questa cosa diventasse concreta, perché è chiaro che non tutti gli esports presenti oggi sul mercato rispettano i valori del Comitato Olimpico, tra cui c'è anche la pace, l'amicizia e la fratellanza, e in un esports dove ci si ammazza a vicenda, e ce ne sono tanti, francamente non credo che potrà mai fare il suo ingresso all'interno di un programma olimpico. Però certamente un gioco sportivo come può essere la celebre serie FIFA o un videogioco racing simulativo o anche, perché no, qualcosa di completamente nuovo e mai visto, un domani potrebbe diventare un vero sport, diciamo così.
Tu sei più da single player o da competitivo?
Single player tutta la vita. Anche se devo dire che molte serate le passo con mia moglie a giocare a Overwatch, che è una cosa, molte coppie la sera preferiscono fare altro, non è vero però. No, diciamo che rispetto alle coppie che guardano la televisione, che si guardano il Grande Fratello fino al mezzanotte, noi passiamo le serate a scrivere GG Easy dopo che siamo riusciti a espugnare una mappa di Overwatch, ed è veramente molto molto divertente. Però se devo scegliere con una pistola puntata alla tempia tra un gioco, un'esperienza in single player e un gioco multiplayer, francamente preferisco le grandi storie raccontate dai videogiochi.
E allora adesso ci avviamo verso la conclusione. Ti chiedo, questo periodo di giugno, diciamo, in questo momento per i videogiocatori è molto importante, si avvicina alle tre, ti chiedo cosa aspetti, cosa ti aspetti a queste tre, per cosa sei più per cosa sei più emozionato, si può anche dire, per cosa sei più in attesa, e qualche previsione.
Queste tre secondo me è un'entrata di transizione, perché non verranno presentate grandi novità hardware, quindi non ci sarà l'annuncio della fantomatica PlayStation 5, poi magari verrò contraddetto tra un paio di giorni, ma al momento non mi aspetto grandi novità da questo punto di vista. Ci saranno sicuramente dei prodotti interessanti, dei nuovi giochi in arrivo dall'autunno fino a primavera del prossimo anno, forse anche negli anni successivi. Uno dei giochi che più sto attendendo con grande curiosità, anche se probabilmente sarà un gioco online, è Fallout 76, nuovo titolo di Bethesda che va a seguire Fallout 4 uscito due o tre anni fa, scusate, la mia memoria comincia a vacillare, che è ambientato all'interno di un universo post-apocalittico in cui i pochi sopravvissuti dell'umanità si sono nascosti sottoterra in seguito a diverse esplosioni nucleari, e riemergono ritrovando una terra devastata in cui chi non ha potuto rifugiarsi è diventato un super mutante e sostanzialmente vivere è assai difficile. Tuttavia Bethesda ha già dichiarato che il gioco non sarà il consueto Fallout, quindi un gioco di ruolo misto sparatutto, ma qualcosa di differente, e un po' sono curioso, un po' sono preoccupato. Questo è certamente uno degli annunci che guarderò con più attenzione. Spero di vedere anche qualche cosa interessante da parte di Nintendo, spero di vedere il nuovo Metroid, come dicevo prima. Poi, per quanto riguarda le altre aziende, più o meno sappiamo già tutto. Sappiamo che Electronic Arts ripresenterà il suo Battlefield, il suo nuovo Battlefield, Battlefield 5. E ci sarà l'ennesimo Call of Duty da parte di Activision. Ci sarà probabilmente anche il nuovo Assassin's Creed da parte di Ubisoft, che ancora non è chiaro, ma pare che dall'antico Egitto si sposterà nell'antica Grecia, quindi con gli Spartani e i cavalli di Troia. E poi Sony ha una bella lineup che già conosco in parte, ma che non posso ancora svelare, mentre su Microsoft, come dicevo, probabilmente Microsoft punterà tutto sullo svelare il suo nuovo servizio di distribuzione in cloud dei propri giochi, mostrando anche alcuni titoli, perché ricordiamo, al momento la vera console che deve recuperare è Xbox. Nintendo è in forte crescita, il futuro lo vedo molto positivo. Sony è anch'essa in forte crescita e anche per lei credo che le cose andranno sempre meglio. Per Xbox ho un po' di difficoltà a vedere i grandi successi del passato con questa nuova Xbox One e con tutte le sue declinazioni, Xbox One S e Xbox One X. Vedremo. Di certo, secondo me questo E3 sarà la pietra tombale della realtà virtuale. L'anno scorso e un paio di anni fa era l'argomento del giorno, oggi la vedo in caduta libera. Quindi per i cari amici in ascolto che hanno speso 300 euro per comprarsi un visore per la realtà virtuale, ricordiamo che 300 euro è il prezzo più economico per un visore della realtà virtuale, insomma, non dico che hanno comprato un soprammobile, però cominciate a spostare la gondola comprata a Venezia per appoggiarci sopra un bel visore.
Ultima domanda, a bruciapelo, un gioco che consigliereste agli ascoltatori che non sia God of War, perché ormai l'hai già citato più volte, quindi God of War consigliatissimo. Un altro gioco che consiglieresti, un gioco che va giocato, un must.
Ah, mamma mia, perché mi fai queste domande difficili? È come chiedere a un appassionato di cinema qual è il tuo film preferito. Allora, a costo di essere ripetitivo, giocatevi Life is Strange. Life is Strange è un'esperienza straordinaria, secondo me, che tutti i giocatori dovrebbero giocare almeno una volta nella vita. Però è anche un gioco di alcuni anni fa e... cavolo, mi prendi veramente in contropiede. Faccio un po' di fatica a trovare un titolo che possa mettere d'accordo tutti. Vi posso anche consigliare, ce n'è uno per ogni genere in realtà. E stare qua tutto il giorno
è una domanda un po' cattiva.
È una domanda bastarda, proprio bastarda. Però
ci accontentiamo di Life is Strange.
Life is Strange basta? Risposta
sì,
definitiva.
Risposta definitiva, compratevi. Perfetto. Life is Strange. E niente, l'intervista finisce qui. Ringraziamo Lorenzo Mosna.
Grazie.
Io
a voi.
Vi ricordo che in libreria potete trovare di Audino Editore il videogioco Storie, forme, linguaggi e generi, per conoscere il nuovo medium che ha conquistato il mondo. Allora, noi ci salutiamo e alla prossima.